stiamo andando a proporvi quelli che sono degli audio che ci arrivano direttamente da Romana Rubeo di Palestine Chronicle, che utilizzeremo per commentare un po' le ultime fasi di quello che è l'impianto del conflitto genocidario di Israele verso Gaza. Comunque si continua a parlare di tregua, ma allo stesso tempo Netanyahu ha anche dichiarato e promesso l'arrivo di altri nuovi 22 insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Andiamo quindi a trasmettervi le risposte alle domande che abbiamo fatto appunto a Romana Rubeo. La prima che gli abbiamo fatto è: la notizia di una possibile tregua tra Tel Aviv e Hamas viene nello stesso giorno in cui Netanyahu promette 22 nuove colonie. Qual è la situazione nei territori della Cisgiordania occupata?
Dunque, innanzitutto va detto che l'espansione coloniale a livello appunto di insediamenti coloniali non si è mai fermata in Israele, e potremmo dire che non si è mai fermata perché quella è la natura profonda dello Stato di Israele, appunto, che è una potenza coloniale di insediamento. Dal punto di vista di questi insediamenti, va ricordato anche che tutti gli insediamenti coloniali sono considerati illegali secondo il diritto internazionale, particolarmente dopo la sentenza storica poi del luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia, che ha proprio sostenuto che la presenza stessa di Israele su quei territori è illegale e tutto l'impianto dell'occupazione è illegale, addirittura ha dato una scadenza di un anno, per cui tra due mesi, in teoria, se Israele rispettasse il diritto internazionale, dovrebbe smantellare tutti gli insediamenti e tutta la sua presenza. Chiaramente sappiamo che questo non accadrà, lo sapevamo già al momento della sentenza, perché sappiamo come Israele abbia proprio in maniera sistematica violato e ignorato il diritto internazionale negli ultimi 76 anni. Per quanto riguarda gli ultimi insediamenti coloniali, la tempistica, ovviamente, ripeto, non si sono mai fermati, ma la tempistica di questo annuncio in pompa magna, a mio avviso, ha due origini. La prima è quella di, in vista di un possibile accordo, che ricordiamo è dovuto anche al fatto che Israele è molto in difficoltà e sta molto soffrendo questa guerra sotto vari punti di vista. Quindi, in vista di un possibile accordo, Netanyahu deve tenere la coperta, diciamo, è corta, e quindi deve tenere i buoni, deve dare un contentino ai suoi alleati di estrema destra, che tengono moltissimo alla natura coloniale di Israele, che sono Ben-Gvir e Smotrich. Infatti Smotrich ha più volte ribadito come l'occupazione e l'annessione di tutta la Cisgiordania, che poi ha altri problemi, altri risvolti, che Smotrich finge di non considerare per tenere buono il suo elettorato, ma questa mossa serve comunque a tenere buoni gli alleati più estremisti di questo governo, anche se, insomma, ovviamente dire estremisti in questo senso un po' tutti sono estremisti. E il secondo messaggio, a mio avviso, è all'Europa, che timidamente in questi giorni ha detto qualcosa, ha accennato qualcosa contro il genocidio, addirittura invocato delle sanzioni. E l'Europa, sappiamo come da sempre abbia premuto un po' l'acceleratore, sempre in modo timido e sempre senza cose dirompenti, contro proprio la logica degli insediamenti coloniali. Questa quindi arriva. La risposta di Israele è arrivata prima con gli spari in aria ai diplomatici europei, poi con dichiarazioni sempre più forti e poi con l'annuncio di questi 22 nuovi insediamenti coloniali, peraltro alcuni sulla cinta sul confine giordano, proprio a voler ribadire come Israele abbia queste mire non soltanto di occupazione e di proprio divorare il territorio, ma anche espansionistiche nella regione.
Proprio a questo proposito siamo andati a chiedere una domanda rispetto a quello che negli ultimi giorni è stata, diciamo, un impianto propaganda tutta occidentale. Infatti già da Londra arrivavano le condanne per i 22 insediamenti proposti da Netanyahu. Abbiamo visto in questo questi giorni una lettura da parte dei giornali mainstream delle reazioni internazionali all'operato israeliano, in cui appunto noi della redazione Radio Blackout non vogliamo cascare già in qualche modo nell'audio. Romana Rubeo ci avvertiva rispetto a come dire una come dire un'interlocuzione politica tra le due forze in atto, e quindi gli chiedevamo a che strategie politiche precludono, a particolare a fronte di un governo Netanyahu che è dipinto come traballante.
C'è sicuramente un cambio di percezione nei confronti delle azioni di Israele, un cambio che sembra arrivare da direttive dall'alto, quasi come se ci fosse stato un ordine di scuderia, perché azioni genocidarie, terribili, massacri, azioni orripilanti sono state finora nascoste e anche giustificate da quella che giustamente da molti è stata definita la scorta mediatica a questo genocidio. C'è una differenza di percezioni che potrebbe derivare a cascata anche da Washington e poi negli uffici delle diplomazie europee e poi a cascata, diciamo, anche nelle redazioni dei nostri giornali. Logicamente questa credo sia appunto la logica che soggiace a questo cambiamento di rotta. Chiaramente in questo momento, a mio avviso, bisogna ragionare in modo strabico, cioè per certi versi bisogna essere contenti delle pressioni da qualunque parte vengano applicate ad Israele, perché la priorità cogente in questo momento è sicuramente la fine del genocidio, vista la catastrofica situazione umanitaria di Gaza, e dall'altra però dobbiamo sicuramente capire le ragioni profonde che inducono a questo cambiamento di rotta, per non diciamo cercare di cancellare dalle macchie di cui queste persone si sono sporcate in questi 20 mesi.
Proprio a proposito della tregua, ancora il cui testo è ancora in revisione da Hamas, è stato definito dai media israeliani come a favore di Tel Aviv. Possiamo leggere in questa possibile interruzione un segno di debolezza da parte di Hamas, anche alla luce delle proteste interne contro il movimento islamico di resistenza? E dunque le abbiamo chiesto in cosa consiste la tregua e quali possibili scenari apre.
Dunque, non abbiamo ancora visionato il testo dell'accordo del cessate il fuoco nella sua interezza. Ci sono delle indiscrezioni arrivate tramite il sito di lingua araba di Al Jazeera, e sembra che, nonostante appunto i giornali israeliani parlino di questo squilibrio nei confronti di Israele maggiore rispetto alla bozza che qualche giorno fa era stata approvata da Hamas, almeno queste erano state le indiscrezioni trapelate in modo forte sempre da Al Jazeera, ma anche dall'Aqsa TV, che è una rete televisiva, un canale televisivo di Gaza e quindi chiaramente molto vicino ai Hamas e alla resistenza palestinese. Comunque il testo in generale, quello che è trapelato, i dettagli che sono trapelati sono molto simili a quella bozza, cioè si parlerebbe di un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni durante i quali l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi. Ci sarebbe uno scambio di prigionieri quantificato, diciamo, in 10 prigionieri di israeliani più un certo numero di corpi, e a questo corrisponderebbe un certo numero di prigionieri palestinesi, non solo ergastolani detenuti quindi a vita, ma anche prigionieri, un numero consistente di prigionieri detenuti dopo il 7 ottobre da Gaza, e anche un numero molto consistente di corpi, di cadaveri di prigionieri palestinesi, perché sappiamo che, nonostante la vulgata comune che appunto ha visto come se fosse qualcosa di macabro la restituzione dei corpi da parte della resistenza palestinese a Israele, sappiamo che invece il trattenere i corpi delle persone arrestate e poi uccise e poi morte in detenzione è pratica comune e sistematica in Israele da decenni. Quindi sarebbe stato assicurato alla resistenza anche che un certo numero di corpi verranno restituiti. Sarebbe poi, appunto, ci sarebbe il ritiro delle truppe dal territorio di Gaza, prima con un riallineamento lungo la linea di Netzarim e poi con un riposizionamento anche nella zona meridionale. Diciamo, durante questi 60 giorni, con impegno diretto del presidente statunitense Donald Trump, ci cioè dovrebbe essere l'inizio dei colloqui, delle trattative, dei negoziati per arrivare e giungere a un cessate il fuoco permanente. Chiaramente, ripeto, finché non ci saranno tutte le condizioni sul tavolo, non possiamo decidere, perché uno dei punti che non è chiarito nelle indiscrezioni è il futuro di Gaza, cioè quale sarà, diciamo, il destino anche politico di Gaza. E chiaramente su quello, credo che la resistenza avrà dei paletti e delle linee rosse che non potranno essere, superate. E questo, secondo me, è il punto cardine che determinerà l'accettazione o meno di questa bozza che, ripeto, per quello che ne sappiamo non è molto diversa, non diverge molto da quella di qualche giorno fa. Secondo me il punto dirimente è quello, ma ancora non ne conosciamo i contenuti.
In conclusione di questa intervista, le abbiamo chiesto se possiamo intravedere nella proposta di questa tregua una cessione a pressioni statunitensi e, nel particolare, che interessi americani va a soddisfare.
A mio avviso, le pressioni di Trump vanno viste in un'ottica più regionale, che non semplicemente su Gaza. Quello che l'amministrazione Trump teme è che, l'esito del proseguio di questa guerra sia sicuramente l'espansione di questo conflitto in chiave regionale, che poi è, a mio avviso, quello che Israele, nella persona del governo di Netanyahu, ma comunque Israele, cerca di perseguire sin dal giorno 1. Sin dal momento in cui, in quella operazione che ha scioccato, ha sconvolto Tel Aviv, ha sconvolto lo scenario politico israeliano, ha portato a capire che era finita la deterrenza militare, ovvero la superiorità, il concetto di superiorità militare nella regione. Ora, queste pressioni sono arrivate chiaramente con tutte le contraddizioni che queste pressioni comportano. Perché? Perché sappiamo tutti quanto la politica americana, per la politica americana, Israele non sia una questione di politica esterna, ma per certi versi sia come una questione di politica interna. Esiste, e questo non per mie ricerche o per mia opinione, ma perché esistono ricerche molto dettagliate. E perché è lapalissiano, evidente dalla tracciatura dei finanziamenti che portano alle elezioni dei vari rappresentanti americani, che c'è una lobby filosinista e filoisraeliana molto, molto, diciamo, invadente nelle questioni di politica interna americana, che quindi ovviamente con cui qualunque amministrazione americana deve fare i conti. Detto questo, a mio avviso, se vediamo un'apertura da parte di Trump, cioè una chiusura rispetto a certe posizioni rigide di Israele e un irrigidimento, soprattutto, almeno questo traspare sempre da indiscrezioni di stampa, rispetto a un possibile attacco di Tel Aviv all'Iran, è perché esiste in questo momento una contraddizione interna anche al movimento sionista. Una parte del movimento sionista considera il proseguo di questa guerra come negativo per Israele. Quindi, a mio avviso, l'amministrazione americana sta giocando una battaglia difficile di equilibri per non scontentare il movimento sionista, ma allo stesso tempo evitare a tutti i costi un ampliamento del conflitto.